blog, ammettiamolo francamente, se ne sentiva proprio la mancanza. Stavolta, tuttavia, sarebbe ingiusto andare a gettare la croce sull'emulazione delle mode d'oltreoceano. Qui da noi l'enorme successo della novità non può che dipendere da fattori rigorosamente autoctoni. Vi renderete conto, curiosando in internet, che 90 su 100 questa nuova frontiera del libero pensiero punta sull'informazione periodica, tipo notiziario o autarchico online, e sulla diaristica, due forme di comunicazione che debbono molto al tipo di programmazioni sfornate in Italia dalla TV. Sentendo gracchiare i mezzi busti dei vari telegiornali, chiunque sia provvisto di un minimo di autostima non può fare a meno di riconoscersi consistenti doti giornalistiche. Poniamo che il genio incompreso abiti a Roccasecca, comune temporaneamente sprovvisto d'un proprio quotidiano. Per rimediare alla mala sorte, che potrebbe averlo confinato negli ultimi gironi della burocrazia impiegatizia, correrà a registrarsi nel primo portale che trova per impegnarsi a sputtanare come meglio può fatti e misfatti della locale amministrazione. L'abnorme sviluppo registrato dalla diaristica dipende, invece, nessuno potrà togliermelo dalla testa, dai contenuti della famigerata trasmissione «C'è posta per te», un programma al cui confronto i pettegolezzi da ballatoio diventano simposi di alta filosofia e dove si sprecano, a pieno ritmo, lamentosi appelli di cornuti resi resti all'anonimato, sproloqui adolescenziali e tirate di anziani afflitti dall'arteriosclerosi. Ditemi voi, se escludiamo il blog, come altro potrebbe cercare di sfondare una casalinga che nemmeno la più squinternata delle emittenti locali si è mai sognata di ospitare. Riempire gli spazi graziosamente concessi da un qualsiasi sito è facile. Molto più difficile trovare chi sia disposto a commentarli. Capita che possa farsi vivo l'assessore gratificato con epiteti all'antitesi delle congratulazioni, o che i compaesani comincino a prender gusto sulle uscite del Corvo Digitale. Ma con la casalinga come la mettiamo? Non bisogna scoraggiare nessuno, diceva Mark Twain. Personalmente trovo meritorio correre in soccorso di chi, pur di far conoscere i fatti propri, s'affatica ad arrabattarsi con forme sintattiche che stentano a superare l'efficacia del linguaggio per gesti. Ed è questo il motivo che mi spinge ad apporre commenti in calce a miscellanei di assai dubbia appetibilità. Unico neo nella pratica di questa meritoria missione, la mia distrazione. Dimentico ovunque le chiavi di casa, semplice quisquilia al confronto di quel che mi capita ogni qualvolta faccio spesa al supermercato e dove non ho mai capito quale sia la vera ragione che obbliga i proprietari di innocue bestiole a lasciarle lontane dalle casse. Vi si vendessero animali domestici, capirei. Dicono che sia tutta questione di igiene, ma a me resta il sospetto che i gestori temano le conseguenze del fiuto canino, una prerogativa che, consentita agli umani, renderebbe del tutto obsolete le sfacchinate dei NAS. Finisco stracarico all'inverosimile e sistematicamente fuoriesco tirandomi dietro il cane di qualcun altro. Talvolta la creatura reagisce e non è detto che non ci scappi qualche morso. Quando lascia fare è peggio. Fatti un paio di isolati, vengo rincorso da sconosciuti urlanti che scambio per forsennati fino a quando non mi è chiaro che si tratta di proprietari cinofili convintissimi di trovarsi alle prese con un patito della vivisezione. Non vi racconto queste cose per fare concorrenza agli autori dei diari online, ma al solo fine di invocare clemenza sull'imperdonabile stupidaggine da me commessa ai danni di due innocenti frequentatrici di blog. I ricordi della privacy mi impediscono di dilungarmi sui connotati delle interessate, che peraltro salterebbero agli occhi di ogni lettore normalmente attento. Contrassegnerò quindi le diariste in memorialista numero 1 e memorialista numero 2. Memorialista numero 1. Aveva editato un brano autobiografico incentrato sulla coraggiosa ammissione di essere un'autentica frana come cuoca. Una volta in cucina la poveretta non riusciva più a raccapezzarsi e commetteva fesserie una peggiore dell'altra. Il fatto che le riuscisse di operare periodiche esternazioni circa i suoi fallimenti culinari consente di avanzare seri dubbi sull'ipotesi che potesse convivere con qualcuno. Il gatto, confessa, l'aveva abbandonata da tempo e, non fosse per l'esistenza del fast food sotto casa, lei stessa se la sarebbe vista più che brutta di quel che narra. Memorialista numero 2. Confessione di donna alle prese con partner che lascia alquanto a desiderare. Termine blando ed edulcorato per significare che al tizio non gli si rizza nemmeno. Oh. Dio m'è testimone che avevo predisposto per ciascuna i commenti e gli incoraggiamenti più appropriati. Disgrazia ha voluto che, imbranato come sono, abbia fatto un po' di confusione al momento dell'invio in rete, per cui... Arrivato alla voce, scrivi un commento, guardate quel che è successo. Commento al diario numero 1. Sono sventure che fanno più vittime di quanto si creda, ma non è il caso di disperare per il fatto che cose, quantunque trattate con la massima cura e sottoposte ad impegnative manipolazioni, ben lungi dal raggiungere l'aspetto desiderato, finiscono col trasformarsi in pastrocchi mollicci ed impresentabili. Fantasia, ecco quel che le occorre. Scommetto che lei si dedica a certe imprese tenendosi addosso il grembiule da cucina. Male, malissimo, dovrebbe operare indossando vestaglie trasparenti e distogliendo del tutto la mente dai fornelli. Qualora, pur adottando siffatte elementari precauzioni, le cose non dovessero accennare a migliorare, faccio un ultimo tentativo. Spenga la luce. Commento al diario numero 2. Tutto dipende, a mio modesto avviso, dalla capacità di raggiungere quel giusto grado di perizie che impedisca quantomeno di rovinare irrimediabilmente ciò che si ha sotto mano. Ci vuole, viva Dio, infinita pazienza, perseveranza, ma anche e soprattutto tantissima pratica, che è consigliabile iniziare ad accumulare fin da bambine. Non basta in altri termini aver visto all'opera i propri genitori o anche aver curiosato sui comportamenti dei vicini. Per evitare insuccessi e fregature, impari a diffidare di quanti si affannano a decantare la loro merce. Non dimentichiamo che, non di rado, l'apparenza inganna. Prima di portarsi in casa certi generi di prima necessità, è buona norma quindi soffermarsi a valutarli, tastarli e soppesarli molto accuratamente. Altra regola d'oro? Quella della massima applicazione. So di donne che fanno certe cose guardando la televisione, quando addirittura non le interrompono per andare in bagno, azioni imperdonabili, mentre si è alle prese con lavori che richiedono spesso ore di assoluta concentrazione.